Ma allora chi era Gesù? Perché è morto, appunto? E come mai lui non poteva restare schiavo della morte? Proviamo brevissimamente, come abbiamo fatto per il Vecchio Testamento dando alcune categorie, proviamo a dire su quale logica si costruisce questa comprensione degli apostoli, no? Cioè, come fanno a capire la parola di Dio che si dice nella storia di Gesù e arrivare a questa conclusione che non era possibile che lui rimanesse schiavo della morte, oppure che è risorto, appunto. Allora, noi ci troviamo di fronte ai racconti, alle testimonianze di alcuni amici di Gesù, che alla fine di questa loro esperienza riconosceranno come il figlio di Dio, in stretta connessione con un titolo che Gesù ha privilegiato nella sua vita, che è il figlio dell'uomo, quello di Daniele, il giudice del mondo, no? L'uomo nei confronti del quale tutti ci confronteremo il giorno del Signore, no? Ma tutto questo, appunto, non è che l'hanno riconosciuto subito. Loro in realtà hanno incontrato subito un uomo straordinario, con delle qualità che hanno sedotto questi uomini semplici, i pescatori di Galilea. Gesù parlava in una maniera straordinariamente profonda, con una grande autorità e libertà, e compiva guarigioni spettacolari, ma soprattutto, è chiaro che nel rileggere, nel suggerirvi questo sguardo velocissimo sui Vangeli, faccio anche delle scelte mie, evidente, no? Però mi sembra di aiutarvi a cogliere poi quello che i Vangeli suggeriscono. Cioè, cos'è che ha impressionato più di tutto in Gesù e che alla fine, ha fatto sì che gli credessimo? È che lui era un grande suscitatore di fede. I discepoli di Gesù sono stati colpiti da come Gesù sapeva scoprire e suscitare la fede nella vita, o come diceva lui, nella fatica del vivere, no? Nella fatica della vita della gente, sapeva scoprire e suscitare la fiducia, la speranza, appunto. Possibilità di credere alla propria vita, no? Di ritenerla una cosa buona. Questo credo è sapore radicale del Vangelo, della cosa buona che Dio ci dice. Per me sei bello, hai capito? Stai facendo una cosa buona. Sei stato chiamato un'avventura buona. Erano stati colpiti per sempre dalla fiducia che aveva dato loro, che aveva fatto nascere in loro e aveva mantenuto loro, nonostante i loro dubbi, le loro stupidità, che anche quando andava a Gerusalemme stavano discutendo chi è il più bravo, il più importante, chi riceverà la medaglia d'oro, no? La fiducia che aveva fatto nascere in loro, che aveva mantenuto in loro, nonostante i loro dubbi, i loro tradimenti, nonostante la loro paura. La fede e la paura. Questo mi pare sia la dialettica con la quale si può riassumere l'esperienza dei discepoli di Gesù, no? Uomini di poca fede, perché avete paura? Questo in qualche maniera è il testamento che era rimasto in loro, dalla tragica esperienza della passione e della morte di Gesù. Loro erano fuggiti, l'avevano rinnegato, si erano rinchiusi nella paura e Gesù li aveva stanati, li aveva perdonati, aveva dato di nuovo loro fiducia. Cioè, è la paura, la forza attiva della morte, è la paura, capito, no? È la paura, il vero nemico dell'uomo, il contrario della fede, non è la non fede, è la paura, perché la paura paralizza. ci fa rinunciare. Adamo, dove sei? Presente, capito? Questa è la fede. Presente, ci sono. Invece la paura fa scappare, fa rassegnare alle forze di morte, ci rende insensibili, vigliacchi. È la paura, appunto. Ma di fronte a tutte le difficoltà, mi sarà capitato, chi va in montagna, gli è capitato di sicuro qualche volta, no? Di inchiodarsi lì su un punto, di dire io di qui non mi muovo, a prendere la paura tremano le gambe, fa di qui non sono capace più di muovermi, no? E se il compagno è bravo, è la fiducia del compagno di cordata che ti fa vincere la paura, no? Cioè la paura può essere vinta dalla fiducia trasmessa da uno che ti dà una notizia buona, da uno buono, hai capito? Da uno che ti promette. Questo combattimento al fondo di noi stessi tra la paura e la fede è il combattimento più decisivo per il senso della nostra esistenza. Da esso dipende la nostra forza di vivere, che è la figura antropologica della fede, no? La nostra capacità di lottare per la dignità dell'uomo, da conquistare e difendere con ogni sorta di prova e di ostacolo. Appunto, in questo senso dico, Gesù era un passatore di fiducia, faceva vincere la paura, gli esclusi, gli emarginati che erano fuori giro. Quando arrivava lui sentivano rinascere la fiducia in se stessi, capito? C'era qualcuno che li riconosceva, che gli dava fede, appunto. La fede è questa, nel suo nucleo è questa. Riconoscersi amati, legati da qualcuno che ti ama. Mi pare illuminante in questo senso l'esperienza della resurrezione, no? Dopo la morte di Gesù, il Vangelo ci mostra i discepoli che sono rintanati in un luogo chiuso e protetto perché avevano paura, dice il testo. E colui che ha vinto la morte, il ritornante dalla morte, capito? Che è entrato nella morte con fede, no? Si rende loro presente come colui che ridà coraggio, non li rimprovera per il loro tradimento. Pace a voi, li perdona, appunto. Li libera dal tormento del senso di colpa e di vergogna. E dona di nuovo la sua fiducia. Offre loro la forza di vivere, più forte della morte. E questi uomini che avevano abbandonato Gesù nella sua passione riprendono coraggio e hanno l'audacia di lasciare le tranquille acque del loro lago, di avventurarsi per le strade e i mari dell'impero, a annunciare il messaggio di speranza, di pace. Questo è il Vangelo. Cioè di annunciare agli uomini che Dio li ama, capito? Cioè dar fiducia agli sfiduciati. Per questo, a partire da questa esperienza decisiva che essi hanno fatto, di passare dalla paura alla fede, no? Grazie alla fiducia confermata loro da Gesù, dal di là della morte, essi ripercorrono tutta la vita con Gesù, insistendo molto, adesso capiscono certi episodi. Gairo, il capo della sinagoga, la figlia che è morta, non temere, solo abbi fede, capito, no? O il centurione col servo ammalato, neanche in Israele ho trovato tanta fede. Ma in fede, vedete, non è fede nel credo, fede nell'andare a messa. Il fatto che in una condizione disperata continui a aver fiducia, capito? La tua fede ti ha salvato, la morroissa. Cioè Gesù è uno straordinario scopritore e suscitatore di fede, trova il regno di Dio lì, capito? Il regno di Dio è quello lì, è la tua forza di vivere, la tua fiducia, la tua speranza. Stai ascoltando quello che Dio ti sta dicendo, di credergli. ti ha chiamato, non ti tradirà, appunto, no? Questo credo è questo passatore della fede, dove passa lui, l'anima respira fiducia, hai capito? Il Vangelo nasce nel cuore di chi è accostato da Gesù. Vedete come fa Dio a essere Dio, a accendere la fiammellina di speranza nel cuore dell'uomo, fa così Dio a essere potente. Nessuno come Gesù sa riconoscere la fede e stupirsene. Si meraviglia, dice, con quella donna che dice, ma no, io devo fare un'altra cosa. No. Ma quella donna lo converte, capito? Gli fa vedere la fede che ha. Dice, mai sedotto, mai vinto, hai capito? La tua fede ti ha salvato. E se capisce che la fede c'è anche fuori di Israele, lo capisce perché queste persone glielo fanno vedere. La Chiesa canta, celebra, innalza la lode al Signore, fa l'Eucaristia, perché c'è il regno di Dio nel mondo, perché ci sono degli uomini buoni, perché il Vangelo sta lavorando, magari non in quelli che sono lì in Chiesa, i quali cantano a nome di tutti, capito? Perché c'è un sacco di gente poveraccia che non va neanche in Chiesa, che sta ascoltando il Vangelo, nelle situazioni disgraziate in cui sono. Allora, nessuno come Gesù è capace di... No, come quello che trova l'acqua sottoterra, capito? Gesù è uno che vede la fede nelle cose degli uomini, no? E nessuno come lui sa sostenerla quando vacilla, quando appunto c'è tutta una pressione di sfiducia, le cose che ti capitano, la maniera in cui ti trattano, no? Che ti svuotano un po' alla volta la fede nella storia che stai vivendo. Quindi tutto il senso di accogliere gli esclusi, i peccatori, mangiare con i peccatori, tutti questi temi di cui è pieno il Vangelo, no? E nessuno come lui sa chiamarla quando manca, hai capito? Sa suscitarla, sa. Dice, guarda che sei distratto, sei lontano da quella roba lì. Il tesoro è lì, capito? Per Gesù la fede si radica nell'uomo come una fiducia primordiale nella vita e nella bontà verso tutto ciò che è umano, verso tutto ciò che è possibile per l'uomo, no? Ed è questa fiducia primordiale nella vita, nella bontà della vita, che mette colui che la ospita, perché la fede è un dono, appunto. Certo. Non sto parlando di fiducia psicologica, di esaurimenti. Questo livello psicologico dei problemi ha una sua plausibilità, ma evidentemente resta in superficie a queste grandi dimensioni della libertà, del senso, della parola, no? Appunto, questa fiducia esiste anche in un morente, anzi è la cosa preziosa che resta, che può sopravvivere a tutto, anche alla distruzione, come nel caso della morte di Gesù, no? Coloro che uccidono il corpo, ma non può uccidere l'anima. Dicevo che questa fiducia radicale nella vita, nella bontà del vivere, bontà del vivere, che la vita può essere sgabolata, si può fidarsi della bontà del vivere anche in piena disgrazia, anche in piena sfortuna. Cioè, non è la vita che dice questa vale 6, questo 8, questo mi piace, questo non mi piace. Il vivere è anche una dimensione sfortunata, tragica anche. Ripeto per la sesta volta, se riesco a dire questa frase qui, adesso vediamo, Questa fiducia radicale nella vita e nella bontà del vivere mette colui che la ospita in comunione profonda con Dio, che è appunto fonte della vita, che è misericordia, che è pazienza infinita con l'uomo, che è promessa, che non si lascia vincere da nessuna prova. Tutta quell'idea di Dio elaborata dai profeti, no? È l'esistenziale poi della grazia, no? Il reale poi dell'esperienza della fede, no? La fede permette quindi di vincere i fatalismi, le rassegnazioni, e suscita incessantemente, al di là di ogni speranza, dice Paolo, contro ogni ostacolo, la speranza. E quindi apre all'apertura, spezza le chiusure, le abitudini, i conformismi, i pregiudizi. E per chi avvicina Gesù, soprattutto per i discepoli che gli stanno vicino un po' tanto, questa roba qui, la sua fede, la sua non sconfiggibile da niente, appunto, capacità di scoprire, rivelare, donare la fede, per questa li interroga continuamente, ma da dove viene sta roba qui? No. Da dove trae questa fiducia che resiste a ogni prova? Che gli permette, per usare la parabola della barca nella tempesta che loro usano, proprio al centro della traversata del nuovo Esodo, no? Che gli permette di stare fiducioso a dormire quando le tempeste si scatenano. Certo, dalla buona educazione che ha avuto. Beh, anzitutto, stiamo parlando anche di Francesco, dai cromosomi, dai geni che ha avuto, dall'eredità. Cioè, sono persone anche fortunate, insomma, persone fatte su bene, e soprattutto dall'educazione buona che ha avuto, dalla religione, perché ricordate la parte buona, profonda del giudaismo è piena di questa tenerezza, di questa umanità, di questo Vangelo per l'uomo, è pieno, no? Dalla preghiera con cui nutriva questa fede, Shema Israel, le benedizioni di cui era piena la giornata, dalle scritture che ascoltava fin da bambino e che ha imparato col cuore proprio, dalla pietas, dalla misericordia con cui guardava il prossimo, probabilmente anche la Madonna San Giuseppe erano brave persone, gli hanno dato dei buoni esempi, di sicuro, stando vicino a quelle persone. No. Quindi certo, gli veniva, pensavano questi qui, gli veniva dall'educazione, da chissà dove viene sto sacro, no? che è così diverso, no? da noi, da... ci arrabbiamo per una cretinata, che prendiamo ansia. E però era anche un uomo profondamente libero, sì, educato alle tradizioni, ma questo qui, sì, dipendeva fino a un certo punto dall'educazione che aveva avuto, perché mostrava una libertà sorprendente dalla sua cultura, dalle tradizioni, dalla religione stessa, rispetto alla quale indicava continuamente una fonte trascendente, no? Cioè, come noi diciamo della Chiesa, c'è un Vangelo dietro la Chiesa, hai capito? Se no non si capisce niente del cristianesimo. C'è una sorgente che non può essere catalogata nelle verità, nei riti, nei ministeri, nelle organizzazioni. C'è qualcosa di... Che è la vita vera, che salta fuori così. Non siamo noi a incanalarla, che gratuitamente sgorgano. E nell'atteggiamento di Gesù c'era questa percezione che rispetto alle tradizioni, rispetto all'educazione, avesse questo riferimento trascendente, chiamiamolo così, che era il volto del Padre, chiamiamolo così, sai, che era la volontà di Dio, che era la presenza del regno di Dio, perché lui lo vedeva, il regno di Dio presente, noi non lo vediamo per niente, no? Era il Vangelo, appunto, che correva nelle vicende che lui viveva, come tutti noi. Non so, mi sembra questo... Mi lasciate andare avanti un momentino? Dai, stasera facciamo... Mi sembra questo il senso della sua libertà rispetto al sabato, per esempio. Nel momento in cui il sabato lo si ingabbiava in regole, restrizioni. E per lui invece il sabato era solo un grande riferimento che permetteva di rivelare l'opera di Dio, quest'opera che sollevava l'asino del poveretto che gli è caduto, che guariva il paralizzato, no? Per far festa effettivamente a qualcuno quel giorno lì. Questo è il senso del riposo. E anche, e questo mi pare la fonte, l'origine profonda della libertà che mostrava nei confronti della legge di Mosè, vi è stato detto, ma io vi dico, di cui rispetto alla legge appunto non era preoccupato di dare interpretazioni nuove, una diversa casistica, magari più esigente, no? Ma era preoccupato che apparisse la fonte di questa parola di Dio data a Mosè, cioè che le leggi apparissero come principi di vita, di speranza, perché vengono da Dio, appunto. Perché Dio è così. Perché Dio non è come la legge del taglione che se ti cava l'occhio glielo cavi anche te, ma ti poggia l'altra guancia, Dio è così. E la legge ti deve far capire quella roba lì. Anche gli stessi miracoli, qui io vi sto, con delle frasi, vi sto cogliendo tutte le categorie con cui leggere il Vangelo, no? Ma anche i miracoli, che certo, io non pretendo, guardando in una direzione una cosa, non lo pretendo di spiegare, no? Però mi pare anche in questo caso di capire le direzioni sbagliate che tante volte assumiamo. Questi atti sorprendenti, se voi guardate ai cosiddetti miracoli, che tra l'altro il Vangelo non chiama miracoli, ma chiama segni, no? Siamo noi che li chiamiamo miracoli, da bambini, infantili, no? Questi atti straordinari che Gesù compiva, provate a rileggerli. Erano per confermare nella fiducia alcune persone scoraggiate dal peso della vita, delle malattie, delle disgrazie, minacciate dal perdere la fede, capito? Perché tu continui a aver fiducia, ti do questo segno. Non per dimostrarti che io sono Dio, faccio delle cose extranaturali, al di là della fisica, così tu riconosci. Non è assolutamente la preoccupazione di Gesù. Quelli che noi con le nostre categorie religiose amiamo chiamare miracoli come gesti che sfidano le leggi della fisica e dimostrano che Dio è onnipotente e che quindi Gesù è Dio. Ma è una tua fisima. Dai Vangeli sono in realtà questi che noi chiamiamo miracoli, presentati come segni. Cioè, segni della cosa buona che Dio vuol continuare a dire all'uomo anche nella disgrazia, hai capito? Segni del Vangelo che Gesù rivolge all'uomo e segni della fede nel Vangelo che Gesù vuole incoraggiare e confermare anche di fronte alle prove della vita. Quindi i segni sono soprattutto delle parole. I segni sono posti per parlare e rivelare il Vangelo che si rivolge alla nostra fede. E cercando di scoprire il segreto di Gesù, da dove viene questa capacità incrollabile di dar fiducia, da dove viene, da dove trae la forza e la saggezza straordinaria che dimostra, Cercando di scoprire questo segreto, i discepoli sottolineano nei Vangeli continuamente che Gesù pregava molto. Si sottraeva spesso alle folle, cercava luoghi solitari, le ore del silenzio, la notte soprattutto. E i discepoli erano affascinati, intrigati da questo comportamento di Gesù. No? Immaginate che loro fino alla fine, addirittura nell'agonia, avevano mangiato parecchio, e russavano dopo 2 minuti, capite? E questo fatto che Gesù vegliava, pregando, intuivano che era in questi momenti di comunione profonda con Dio che Gesù rinnovava le sue forze, la sua pazienza, la sua misericordia, la sua autorità, appunto. Come se lui avesse un suo mondo di singolare intimità con Dio, con il Padre suo che sta nei cieli, come lui lo chiamava. Intuivano che Gesù intratteneva una relazione molto stretta con Dio, che egli chiamava con incredibile familiarità papà, al punto che gli avevano chiesto un giorno, come un regalo supremo della loro amicizia, che gli insegnasse a pregare come faceva lui. E allora poi erano rimasti coinvolti in una interpretazione complicata del Messia, che sia lui il Messia. Il dialogo, così finiamo, il dialogo di Gesù con Pietro a Cesarea di Filippi esprime proprio tutta questa questione di Gesù con i suoi discepoli, no? Questione dell'identità del Messia. Un'identità che i discepoli, sì, tu sei il figlio di Dio, no? Il Messia, il mandato. E però quando indica la via della croce, assolutamente, questi non capiscono assolutamente, anzi lo contrastano radicalmente. E tutto il processo, non so se avremo tempo, ma di vedere un po' da vicino questa formazione della fede dei discepoli attraverso l'esperienza del fallimento della croce e di capire questa rivelazione incredibile dell'intimità di Gesù col Padre, di Gesù con Dio, come l'interpretazione dell'umiliazione di Dio. Egli, che era di condizione divina, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma si umiliò facendosi schiavo fino alla morte. E il riconoscimento che Gesù è Dio che viene a visitare l'umanità e che accetta di subire oltraggio e morte per liberarci dalla paura della morte, come dice la lettera agli Ebrei, che è la causa di tutti i nostri mali. Per questo San Pietro, nella lettera, ricordate, nel suo discorso dopo Pentecoste, dice che Gesù non poteva rimanere prigioniero della morte, poiché era Dio lui stesso. E prendete Emmaus, che è la rilettura di tutto questo tragitto che i discepoli hanno fatto. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Luca 24, i discepoli di Emmaus. È la catechesi, è la spiegazione della testimonianza di fede in Gesù che i Vangeli raccontano, che i Vangeli narrano. No? Dai, lasciamo lì, andiamo a letto, dormiamoci su un momentino, riprendete in mano i Vangeli, pregateli un po', non lasciatevi perdere nei particolari, dai, tirate fuori un'interpretazione della vostra fede. Tiratevi 2 o 3 ore una volta. Non dirlo a Vanna, Gigi, però siamo d'accordo io e te. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.